Radio 3 Mondo.
Buongiorno, buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio 3 Mondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Costanza Spocci in redazione, oggi Marco Pompi in regia e Luca De Ioris alla console per la parte tecnica. Oggi cominceremo andando nella tormentata regione dell'America Centrale, dove violenza, corruzione, narcotraffico e regimi sempre più autoritari stanno costringendo decine di migliaia di persone a migrare. Oggi andremo in Honduras, dove domenica si sono svolte le elezioni e la candidata presidenziale di sinistra, Xiomara Castro, è sempre in netto vantaggio sullo sfidante Nasri Asfura del partito conservatore filogovernativo Partito Nazionale. Questa era la corsa per la successione del presidente, del controverso presidente Juan Orlando Fernández. Il sito del quotidiano dell'Honduras La Prensa dà Castro al 53,6%, Asfura al 33,8%, quindi si profila una vittoria netta. Infatti un altro sito di informazione dell'Honduras, El Heraldo, parla di una irreversibile e contundente trionfo di Xiomara Castro, che sarà così la prima donna presidente dell'Honduras. E dall'America Centrale poi ci sposteremo nell'Europa dell'Est, in due paesi che stanno vivendo dei passaggi politici molto importanti. Dopo mesi di instabilità politica, la Romania ha raggiunto un accordo per la formazione di un nuovo governo di transizione che dovrà affrontare le sfide crescenti del paese, soprattutto la crisi sanitaria, poi la crisi economica e energetica. È un governo di grande coalizione, a guidarlo ci sarà un generale in pensione, nonché ex ministro della difesa Nicolae Ciuca. E si volta pagina anche a Praga, nella Repubblica Ceca. Domenica scorsa hanno fatto il giro del mondo le immagini del presidente della Repubblica Milos Zeman in sedia a rotelle, sofferente per la positività al Covid, chiuso all'interno di un cubo di plexiglass trasparente, mentre investiva per la formazione del nuovo governo Peter Fiala, leader del Partito Civico Democratico a capo della coalizione di centrodestra. Quindi Fiala dovrà formare il nuovo governo e prende il posto del populista, dell'imprenditore populista Andrei Babis, che è rimasto coinvolto nello scandalo finanziario legato ai cosiddetti Pandora Papers. Il numero per mandare i vostri messaggi, le vostre domande, i vostri commenti è sempre il 335-56-34-296.
Ne angajăm să facem tot ce depinde de noi pentru ca situația economică, socială și sanitară a României să se îmbunătățească. Am văzut că au fost persoane care s-au arătat surprinse de alăturarea partidelor care compun azi coaliția de guvernare. Consider că au fost mai preocupate să caute motivele care ne despart decât motivele care ne apropie. Noi, cei care suntem azi în fața dumneavoastră pentru a vă cere votul de încredere, am trecut peste acele lucruri care ne separă și am găsit lucrurile care ne unesc.
Ecco, c'è uno dei problemi a collegarci in questo momento con l'Honduras, quindi abbiamo subito fatto sentire la clip che riguarda la Romania. Avete sentito la voce del primo ministro designato, Nicolae Clucea, che tiene un discorso nel Parlamento il giorno in cui si è votato per la formazione di un nuovo governo, il 25 novembre. Io saluto Mihaela Iordache, giornalista italo-romena, collaboratrice di Osservatorio Balcani e Caucaso. Buongiorno Mihaela.
Buongiorno.
Allora Mihaela, in Romania sta nascendo una coalizione allargata in cui trovano posto vecchi rivali politici, un po' come è già accaduto in Italia con il governo Draghi e come sta accadendo in Germania con la nascita imminente del governo formato dalla coalizione Semaforo tra SPD, Verdi e Liberali. Ecco, quali sono questi partiti di questa grande coalizione e perché si è arrivati a formare questa grossa coalizione?
Si tratta di un nuovo governo in Romania guidato da un generale in pensione, Nicolae Ciuca, l'avete ascoltato prima, 54 anni, è del Partito Liberale. Certamente potrebbe fare impressione, ma è stata l'unica formula trovata dai partiti dopo lunghi negoziati. È una situazione che necessita sforzi comuni, sono stati mesi di incertezze e di crisi politica in un contesto difficile segnato dalla quarta ondata della pandemia di Covid-19 e quindi dalla crisi sanitaria e, come hai detto anche tu, c'è anche la crisi economica, anche quella energetica, che ha portato significativi aumenti dei prezzi dell'energia. E quindi in questo contesto, dopo molti negoziati, dicevo, è venuto fuori una nuova maggioranza che mette insieme infatti i due partiti più grandi della Romania, e parliamo del Partito Socialdemocratico, il PSD, e del Partito Nazionale Liberale, il PNL. Sono due partiti finora rivali, due partiti che si sono alternati al potere in tutto il periodo dopo la rivoluzione del 89, e quindi in pratica sono loro i responsabili sia dei successi o degli insuccessi che hanno segnato negli ultimi anni il paese. E quindi ora tocca a loro di nuovo di assumersi le responsabilità delle nuove riforme e degli investimenti assolutamente necessari nel contesto anche dei 30 miliardi di euro previsti, no, del piano di ripresa e di resilienza. Cosa aspettiamo dalla nuova coalizione? Dovrei anche aggiungere il fatto che dalla nuova coalizione fa parte anche l'Unione dei Magiari della Romania, una minoranza importante. La nuova coalizione, come avete sentito anche il primo ministro, il generale Ciuc, è una coalizione che si presenta come una coalizione in cerca di stabilità e, come ha detto il generale, per il bene dei romeni, ed è previsto infatti di restare al potere fino alle prossime elezioni politiche del 2024. È un governo di circostanza, così ne parla anche la stampa, in un periodo cruciale per la modernizzazione del paese. È un governo, potrei aggiungere, tutto al maschile, con una sola eccezione, una donna, il ministro per la famiglia e per le pari opportunità, una donna su 20 ministri. Il nuovo esecutivo ha ottenuto la fiducia del Parlamento con 318 voti a favore e 126 contrari, quindi ha una larga maggioranza, come avete notato. E per consolidare queste intese tra i liberali di centrodestra e i socialdemocratici, il primo ministro sarà a rotazione in Romania. Cioè Nicolae Ciuc del Partito Nazionale Liberale coprirà la carica del Premier fino al 25 maggio 2023. Poi verrà sostituito da Marcel Ciolacu, che è il presidente del Partito Socialdemocratico, che anche lui sarà in carica per un anno e mezzo. Questa coalizione non è vista molto bene dall'opposizione, in pratica dai progressisti, ex partner di coalizione dei liberali, che dicono che non avrà lunga vita e quindi solo un anno potrà durare, ma staremo a vedere.
Vogliamo conoscere meglio questo generale in pensione. Insomma, fa sempre un po' effetto quando un generale assume un carico politico. Ecco, che personaggio è Nicolae Ciuc? Se non sbaglio, lui aveva fatto già un tentativo di formare il governo all'inizio mese, ma era fallito e qualcuno forse gli aveva anche rimproverato la scarsa esperienza politica.
Sì, è stato anche così. Dall'altra parte è un generale di carriera, un militare di carriera, lui è stato in Afghanistan, in Iraq, è stato capo dello Stato Maggiore, è stato ministro della difesa, quindi per quanto riguarda la sua professionalità non ci sono dubbi. È stato difficile arrivare ai consensi perché ci sono tanti partiti rappresentati nel Parlamento e quindi con diverse orientazioni. Però ora, ecco, lui che è un ex generale, un generale in pensione, potrà guidare meglio anche la campagna della vaccinazione in Romania, che nonostante sia guidato comunque da un medico militare ha raggiunto scarsi risultati. In Romania meno della metà della popolazione non è vaccinata, quindi in questo contesto, ecco, diciamo tra virgolette, una mano forte anche per la lotta alla pandemia del Covid-19 sarebbe utile, ma non solo. Se parliamo di tre crisi e le ripetiamo, sanitaria, economica ed energetica, la situazione non è molto rosea in Romania.
Ecco, per quanto riguarda la crisi energetica, qual è la situazione in particolare? Quali sono le criticità?
Le criticità, prima di tutto, sono le bollette, che sono alle stelle. Sono già, prima di tutto, il mercato dell'energia si è liberalizzato. Questo ha portato ad aumenti delle bollette, e quindi la popolazione non riesce a far fronte a questi costi, e quindi il governo dovrà intervenire in qualche modo per quanto riguarda le bollette dei cittadini, le spese dei cittadini. E in questo contesto, quindi, è difficile non avere delle sfide anche per quanto riguarda il governo. E se torno alle sfide del governo, parlo della sanità, dell'educazione, delle infrastrutture, che sono settori dove sono aspettati investimenti, ma le scadenze dei progetti sono precise e quindi vanno rispettate.
Ecco, un'altra criticità che preoccupa sempre l'Europa è la corruzione quando si parla di Romania. Il nuovo governo prevede delle misure specifiche per contrastare la corruzione?
Sono sempre misure per quanto riguarda la corruzione, importante è di rispettarle. Il discorso è che l'attuale coalizione, oltre al messaggio di stabilità che ha già mandato, dovrà comunque gestire il rapporto con la corruzione, visto che soprattutto in piano locale sia politici socialdemocratici che politici liberali sono stati spesso nel centro di accuse di corruzione, quindi non sarà difficile gestire questo argomento, soprattutto anche in vista dei 30 miliardi di euro che arriveranno per il piano di ripresa e di resilienza.
Certo, questa naturalmente è la priorità, quindi si prevede una navigazione sicura fino al 2024, o c'è chi teme sgambetti per la vita di questo governo?
C'è chi teme, e infatti l'avevo anche detto prima, i progressisti soprattutto non credono in una lunga vita di questa coalizione così diversa, in sostanza è diversa, però diciamo che i leader di questi grandi partiti assicurano questa stabilità, vogliono assicurarla e dicono che per il bene del paese, per il bene dei romeni, devono restare al potere fino al 2024, quando saranno le prossime elezioni.
Va bene, insomma, vedremo se questo governo riuscirà a reggere. Io ringrazio Mihaela Iordache per essere stata oggi con noi qui a Radio Tremondo.
Fueran los escuadrones de la muerte, fuera la corrupción, fuera el narcotráfico y el crimen organizado, fuera las sedes, la más pobreza y más miseria en Honduras.
Avete sentito la voce di Xiomara Castro, che sta vincendo le elezioni presidenziali in Honduras. Dice: vogliamo fuori il narcotraffico, il crimine organizzato, non vogliamo più miseria e povertà in Honduras, sempre unito, popolo di giusti, trasformeremo questo paese. Il discorso praticamente della vittoria per la candidata di sinistra alle presidenziali del paese centroamericano. E io saluto Pamela Ruiz, doppia cittadinanza, honduregna americana, criminologa, si occupa di flussi di migranti verso gli Stati Uniti, ha seguito come osservatrice le elezioni, è collegata con noi e le faremo delle domande, e ci aiuterà Costanza Spocci per la traduzione. Buongiorno Pamela Ruiz, benvenuta a Radio Tremondo.
Buongiorno, thank you for having me.
Grazie mille per avermi.
Allora, la prima domanda per Pamela Ruiz è questa: ecco, con questo risultato elettorale, possiamo dire che l'Honduras sta voltando pagina?
Can we consider the result of these elections in Honduras a turning point for the country?
Yes, this is certainly a turning point for Honduras after 12 years of the National Party being in place. It's also been a very unique election in the sense that you have a female candidate that has actually won, and it's not any female candidate. It's a former First Lady Zelaya. We also had 68% of the population vote, making it one of the highest voter turnouts in Honduras, and very interestingly and very, very well received in the country was that there was no violence as was expected in the country after these elections.
Sì, dopo 12 anni dal potere del National Party effettivamente è un punto di svolta, innanzitutto perché abbiamo per la prima volta una candidata donna. Un altro punto di svolta è che il 60% della popolazione si è recato alle urne, e questo è un record nel paese. E un'altra cosa è che non ci sono state violenze come invece ci si aspettava.
Ecco, non so se Pamela Ruiz vuole aggiungere qualcosa, se passiamo alla domanda successiva.
Do you want to add anything?
Sure. You know, I think that for Honduras, this is very symbolic in the sense that the Honduran people have, you know, they're taking the elections as one where their voices have been heard in this country. In 2017, the presidential elections were very debated with many accusations of fraud, even the OAS, you know, announcing and claiming that there should have been a re-election. And there was much more transparency, one would say, during these elections. And, you know, the fact that the city itself was very tense, people were very tense. There's many rumors that violence would break out or that there would be a, you know, toque de queda, basically a curfew imposed due to the violence. And I think the Honduran people are very happy with, you know, what they have or the results of the election. The results are also being accepted, and that is something of great importance for a country that has had a great level of political instability in the last couple of years, and most certainly in the last presidential election.
E effettivamente è molto simbolico questo voto, perché se si pensa alle elezioni presidenziali del 2017 erano state molto molto dibattute, c'erano state diverse accuse di frode e in molti chiamavano a nuove elezioni. Queste elezioni invece sono state più trasparenti, anche se in capitale si sentiva una grandissima tensione, in molti si aspettavano che ci sarebbero state delle violenze, tanto che era stato imposto un coprifuoco in capitale, ma le persone sono molto contente dei risultati elettorali, di come si sono svolti, e questo è importante perché in un paese con instabilità politica come questo è effettivamente una novità.
Ecco, Pamela Ruiz, Xiomara Castro ha detto che intende trasformare 12 anni di lacrime e dolore in gioia. Quali sono le priorità del nuovo presidente?
Mrs. Castro said she would transform 12 years of tears and pain into joy. What are the priorities of the new president?
The president did announce that in her acceptance speech that basically she will begin with a reconciliation government. And so that involves basically the president sitting down with different sectors, most certainly what will now be called the opposition of her presidency, in order to see where they agree in terms of moving the country forward. This is very important considering that Hondurans are very, very divided at this time. And so this will be important in order to move the country forward. While the president has named various issues, I think that what most people will be looking to see how she handles are the issues of corruption and transparency within her country, the terms of security, as well as migration, as we've seen many migrant caravans leaving Honduras, and most importantly, how the economy of the country will turn out, and very specifically, how this will impact its citizens. Many of migrants leaving Central America and very much leaving so Honduras always state lack of economic opportunities in their country as one of the primary reasons why they're leaving Honduras. And so the president will have to focus much of her emphasis and her government in this on these topics.
E quello che la Presidente ha promesso è sicuramente una riconciliazione. Questo significa che la Presidente si siederà con alcuni settori dell'opposizione alla sua Presidenza, e questo è importante perché il Paese in questo momento è molto diviso, ci sono diverse fazioni, e questo appunto significherà che il nuovo governo potrà portare, si spera, avanti il Paese e soprattutto far fronte a una serie di questioni, innanzitutto la corruzione e poi la sicurezza, infine la migrazione, in particolar modo perché ci sono moltissime carovane che stanno partendo dall'Honduras e si muovono verso gli Stati Uniti attraversando altri paesi dell'America centrale, e poi l'economia, la crisi economica e come questo avrà un impatto forte sui cittadini, se potrà cambiare, proprio perché moltissimi cittadini honduregni se ne stanno andando dal paese proprio per mancanza di opportunità economiche.
Un'ultima domanda per Pamela Ruiz, che ringraziamo per essersi svegliata anche alle 4 del mattino per parlarci da Tegucigalpa. Il risultato di queste elezioni è anche un segnale importante per gli altri paesi dell'America centrale dove la democrazia si sta erodendo.
Is the result of these elections also a message for other countries in Central America where democracy is actually eroding?
I think the elections of Honduras is basically the Honduran people speaking within Honduras and youth activists that have been very involved in these elections. Honduras in comparison to its neighbors, has had a bit of a different history. And so while other countries of Central America are certainly having also their challenges with, you know, with democracy, in Honduras, it will have to be very important to focus on the case of corruption and impunity, as well as security and the economic opportunities. In terms of a message for other Central American countries, I think that if Honduras can make its way back and not have a huge proportion of its population migrating, then its democracy will be a little reinstated. Honduras has never really been, I would say, one of the leaders, nor is it one of the countries where, in terms of the United States, is looking to be one of the leaders within the region. But as they say in Honduras, anything is possible, so we can wait and see what will happen in the coming years.
Ci sono stati moltissimi attivisti che sono stati coinvolti in queste elezioni, sicuramente molto più di prima, e ci sono effettivamente altri paesi in America Centrale che devono far fronte alle sfide delle loro democrazie. In Honduras queste sfide principali, ma che sono simili anche negli altri paesi, sono appunto corruzione, impunità e trovare opportunità economiche. Il messaggio è che, se possiamo farcela, allora la democrazia può funzionare. Per il momento gli Stati Uniti restano i leader della regione, ma vedremo cosa succederà in futuro.
Bene, ringraziamo Pamela Ruiz che ci ha parlato dall'Honduras, dove ricordo ha seguito come osservatrice le elezioni presidenziali del fine settimana. Grazie per essere stata a Radio Tremondo. Thank you.
Thank you.
Vážený pane předsedo vlády, milý Petře, dovolte mi, abych vám ze srdce blahopřál.
Ecco, adesso siamo tornati nell'Europa dell'Est. Se avete sentito, sentiamo la voce stanca del presidente della Repubblica Ceca Miloš Zeman, che parlando da un cubo di plexiglass ufficializza l'investitura del nuovo premier Petr Fiala. Io saluto Andreas Pieralli, giornalista italo-ceco che vive a Praga, redattore di East Journal. Buongiorno Pieralli.
Buongiorno.
Allora Pieralli, le condizioni di salute del presidente Zeman come stanno condizionando la vita politica a Praga?
Beh, considerando che le elezioni si sono tenute oramai quasi, possiamo dire, quasi due mesi fa e ancora non abbiamo il governo eletto, lo dobbiamo principalmente al fatto che Zeman ha trascorso circa un mese e qualcosa nell'ospedale militare di Praga. Ora è stato dimesso, o meglio ha firmato il cosiddetto reverse, cioè per su sua responsabilità per abbandonare l'ospedale, salvo poi essere subito ricoverato praticamente il giorno stesso con il Covid confermato, ma poi è stato dimesso perché ha un decorso leggero. Quindi, per farla breve, sostanzialmente per tutto il mese di ottobre e buona parte di novembre la situazione era bloccata, perché Zeman era in terapia intensiva e non si poteva sostanzialmente andare avanti con la nomina del nuovo governo. La politica ceca, i partiti che hanno vinto le elezioni, avevano cominciato a parlare dell'attivazione dell'articolo 66 della Costituzione ceca, che tratta appunto il caso di temporanea incapacità del presidente di esercitare le sue funzioni, e forse anche da lì poi in qualche modo la situazione si è sbloccata, forse per un timore di Zeman di vedersi davvero temporaneamente destituito, perché l'articolo non è, certo, diciamo, una destituzione permanente.
Ecco, quali sono ora le sfide principali che attendono Fiala, le priorità del nuovo governo che sta per nascere?
Beh, come tanti altri paesi in Europa e nel mondo, chiaramente la situazione del Covid, che sta peggiorando. I numeri che si stanno registrando in questi giorni sembrano essere tra i peggiori, anzi sono tra i peggiori che si siano registrati dall'inizio della pandemia. A questo è legato anche il problema della carenza di manodopera, che il paese, di cui il paese già soffriva prima della crisi, oggi è diciamo esasperato dal fatto, dalle limitazioni all'arrivo di lavoratori stranieri e dalla circolazione in generale, oltre che ovviamente alle assenze per malattia. C'è poi un problema con i prezzi dell'energia, è fallito, o meglio è uscito dal mercato un grosso player che aveva circa 1.900.000 clienti, la Bohemia Energy, che li ha lasciati, diciamo così, senza copertura, e queste persone che sono temporaneamente sotto altri fornitori dovranno trovarsi delle nuove vie per l'approvvigionamento di energia, ma con i prezzi che ci sono adesso, che come sappiamo stanno salendo ovunque. L'altra cosa, gli altri due elementi che citerei velocemente è l'inflazione, che è già al 6% e sta crescendo, e sicuramente il deficit di bilancio, che il nuovo governo promette di abbassare, deficit lasciato dal governo precedente anche in ragione delle spese legate alla pandemia.
Ecco, sono problemi molto simili a quelli della Romania, di cui abbiamo parlato prima. Ecco, Andrea Spiralli, perché nelle regioni orientali dell'Europa si registrano percentuali così basse di vaccinati rispetto all'Europa occidentale? Sembra un problema comune nell'Europa dell'Est.
Questa è una domanda molto interessante, probabilmente anche difficile da rispondere in maniera accurata. Però se guardiamo al fatto che anche ad esempio in Germania, che insomma siamo abituati a vedere come un paese molto disciplinato e molto ordinato, in realtà le percentuali non sono altissime, ma se poi andiamo a vedere proprio nel dettaglio come sono divise, si nota che gli ex land orientali sono quelli con percentuali più basse. Quindi forse una delle ipotesi che ho letto, di cui ho sentito parlare, potrebbe essere semplicemente una certa sfiducia generalizzata che rimane ancora in questi paesi come lascito di una sfiducia che è molto più profonda, che c'era durante l'epoca del regime. Quindi una sfiducia data al fatto che qualunque imposizione all'epoca venisse dallo Stato era vista come qualcosa di pericoloso e di contrario alla libertà delle persone. Oggi che non è più così, probabilmente larghi strati della popolazione tendono ancora a vedere nella mano dello Stato un pericolo, e allora reagiscono automaticamente con un rifiuto a qualsiasi tipo di imposizione, più o meno, diciamo, per motivi, insomma, in questo caso motivi di salute pubblica, però ecco, magari ha stimolato delle paure profonde che in questa parte d'Europa rimangono della popolazione.
Ecco, quale sarà il destino del premier populista Babiš, fondato dai Pandora Papers, ricordo i documenti svelati dal consorzio di giornalismo investigativo internazionale?
Babiš ha davanti a sé un periodo interessante da un punto di vista politico, in quanto sperimenterà per la prima volta la posizione di oppositore politico, in quanto lui è entrato in politica e ha praticamente subito ricoperto ruoli di governo, prima da ministro delle finanze del governo Sobotka, socialdemocratico, e poi da premier con il governo uscente. C'è da ricordare che tra un anno circa, tra 13 mesi, si voterà per le presidenziali in Repubblica Ceca, ricordiamo, pur non essendo una repubblica presidenziale, ma l'elezione del Presidente della Repubblica è diretta, a suffragio universale, ed è molto probabile, e siccome Zeman non potrà candidarsi per la terza volta, c'è un limite di due mandati, poi c'è anche il discorso del suo stato di salute, è
certo.
Molto probabile che Babiš proverà questa strada, e quindi quello che ci può aspettare è un anno di una preparazione, ecco, alla sua campagna presidenziale dalla poltrona dal seggio, diciamo, dalla poltrona di oppositore,
insomma. Quindi cercherà ancora di essere protagonista, di dire la sua nella politica della Repubblica Ceca. Grazie ad Andrea Spiralli, giornalista di This Journal, per essere stato oggi con noi a Radio Tremondo.
Grazie a voi, buona giornata.
Finisce qui la nostra puntata, adesso è il momento di Radio Trescenza. Radio Tremondo torna domani alle 6.50 con la rassegna stampa internazionale. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.